Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Anche un settore anticiclico come quello cosmetico risente degli effetti della pandemia e chiude il 2020 con il segno meno. Questa volta nessun lipstick index, l'effetto consolatorio del rossetto in tempi di crisi può contrastare lockdown e chiusure forzate, smart working e occasioni di svago e di lavoro mancate, senza parlare della mascherina e del suo effetto sul make up, per esempio. Il settore però perde comunque meno del previsto e mostra una grande vitalità nell'e-commerce, nei prodotti a connotazione naturale e sostenibile, evidenziando i temi strategici per il prossimo futuro. Dai francobolli reattivi al calore, allo ski pass dell'ultimo giorno causa scioglimento ghiacciaio, fino alla piattaforma per adottare gli alberi per la riforestazione nel mondo. Focus sui trend è dedicato questa settimana ai messaggi ambientalisti 4.0 al servizio di brand e aziende, comunità e consumatori.
Dio, è incredibile, guarda che freschezza.
Ma quanti anni ha?
50.
50?
Ci sta prendendo in giro.
Darei chissà che per sapere qual è il suo segreto.
Si ferma a un meno 12% la contrazione del settore cosmetico nel 2020, meno 10% circa il mercato interno, meno 16 le esportazioni, 10 miliardi e mezzo il giro d'affari. Un settore fortemente condizionato dai nuovi modelli di consumo e di vita dettati dalla pandemia, dalle occasioni d'acquisto al lavoro fino alle relazioni personali. I prodotti professionali hanno risentito delle chiusure di parrucchiere e centri estetici del primo lockdown, male anche il porta a porta, la profumeria, l'erboristeria, tutti i canali che segnano perdite intorno al 30% rispetto al 2019. Contengono i cali invece, meno 2,5%, farmacia e grande distribuzione. Quest'ultima continua a rappresentare oltre il 40% dei consumi cosmetici. Solo l'e-commerce ovviamente mostra dati positivi, con una crescita che supera il 40%. Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia.
Noi abbiamo intervistato tutti i nostri associati attraverso il nostro centro studi. Un 83% degli operatori intervistati dice che verrà raggiunto un punto di equilibrio nella propria azienda e sui mercati entro il 2021. Qualcuno di questi 83% vede che la crescita sta cominciando già adesso, alcuni invece pensano che ci sia questa crescita nella seconda metà dell'anno. Però voglio dire, c'è fiducia e c'è ottimismo e si comincia a intravedere un po' di luce. Si abusa della parola resilienza, noi l'abbiamo cominciato a usare 3 anni fa, però ecco, questo è davvero un settore resiliente. Gli effetti positivi sono quelli che gli investimenti, anche in ambito digitale chiaramente, ma soprattutto sulla ricerca e sullo sviluppo, sono rimasti costanti. Noi investiamo come settore e abbiamo ancora investito il 6%. Ricordo che la media nazionale è del 3%, la media nazionale dell'industria manifatturiera, per cui siamo al doppio. Poi c'è questo grande richiamo al Made in Italy, agli standard qualitativi, facciamo prodotti sicuri, facciamo prodotti molto buoni e questo insomma ci permette di rimetterci sul mercato in modo abbastanza forte. Chiaro che abbiamo avuto degli effetti negativi e sono dovuti alla difficoltà di pianificazione, c'è la riduzione dei budget che erano stati fatti, c'è ancora ovviamente bassa propensione al consumo e c'è una variazione appunto all'interno del paniere, dove chiaramente è salito l'e-commerce in modo molto significativo. Questo è un must anche per il futuro, perché l'e-commerce non tornerà indietro ma andrà sempre più avanti. C'è stata una grossa spinta dovuta all'effetto pandemico, però chiaramente questo non copre la perdita del 12,8% che rispetto al 19%.
Lei accennava appunto al Made in Italy, al valore del prodotto riconosciuto sia in ambito mercato interno che estero. Lo ricordiamo, per voi è fondamentale l'esportazione, perché nel vostro settore c'è un fatturato da contoterzismo importante che attribuisce proprio il valore alla filiera italiana. Ecco, che cosa non va perso di questo patrimonio?
Ma guardi, quello che non va perso è chiaramente il valore del Made in Italy, che è riconosciuto all'estero in modo assolutamente conclamato. Cioè il prodotto cosmetico manufatto in Italia è riconosciuto come prodotto di grande valore all'estero, e qua abbiamo bisogno però anche di un rafforzamento da parte governativo, nel senso che ci sia una campagna importante e molto forte sul Made in Italy, che non dimentichi la cosmesi. Perché lei sa che molto spesso si parla sempre di food, si parla sempre di moda, di fashion, un po' poco di cosmesi.
Al di là dell'e-commerce di cui abbiamo parlato, parliamo del resto da tempo, della crescita, eccetera. Questa rimodulazione dei canali, penso alla farmacia, penso all'erboristeria, ecco, lascerà un'eredità nei mesi anche post pandemia, oppure, come dire, è legato unicamente alla contingenza? Cioè c'è una riflessione su questo?
Certo, c'è una grossa riflessione, perché è chiaro che la profumeria ha perso molto più che la farmacia, che ha perso relativamente poco, per cui vuol dire che il consumatore si è rivolto di più alla farmacia. Certamente questo è dovuto all'effetto della pandemia, dove, voglio dire, le persone entravano forse più volentieri nelle farmacie, e per la prima volta la farmacia, in termini, voglio dire, di fatturato, ha superato la profumeria. E io credo che questo sia più episodico, si tornerà naturalmente a ottimi valori anche per la profumeria, però rimarrà comunque la farmacia come settore, diciamo, più di riferimento rispetto a prima, ecco, cioè la vendita del cosmetico all'interno della farmacia è abbastanza conclamato, che superi poi la profumeria, invece questo è secondo me episodico, dovuto solo all'effetto della pandemia. Credo che tutto il settore, io parlo del mio, ma credo un po' del mondo, tutti dobbiamo evolverci, dobbiamo pensare in modo diverso, cioè dobbiamo trovare strade che ci permettano di affrontare i mercati esteri anche con sistemi proprio diversi, perché è cambiato tutto, e questo cambiamento lo vediamo anche già nei rapporti con i clienti e con i mercati. Ci abitueremo piano piano a sistemi diversi, c'è una propensione a fare business in modo diverso, ecco.
E-commerce, ma non solo. Quali sono le evidenze strategiche per il settore? Lo abbiamo chiesto a Gianandrea Positano, responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia.
Noi a gennaio dell'anno scorso abbiamo presentato, su un grande lavoro che fa Euromonitor, che ogni anno, quelli che saranno i trend dei prossimi 5 anni. Tra questi trend c'erano sicuramente l'evoluzione digitale, c'erano i nuovi canali e l'evoluzione all'interno dei canali, dedicandosi ovviamente all'e-commerce, al monomarca e al case toilette specializzato, e ovviamente un cambiamento dei consumatori verso una personalizzazione degli acquisti. Questo era annunciato per i prossimi 5 anni, quindi nel 2025. Ecco, alla fine del 2020, anche già prima, questi tre fenomeni fondamentalmente sono quelli che hanno caratterizzato proprio quello che è successo in pochi mesi. Quindi la grande accelerazione verso le tendenze che si stavano annunciando e che di fatto si sono verificate in pochi mesi, complice ovviamente la pandemia, che ha generato tutto un cambiamento di abitudini, un'accelerazione delle tendenze, e quindi questa è la sintesi.
Quindi grande accelerazione appunto in processi già in atto e grandi rimodulazioni tra i canali che rispecchiano le nuove abitudini dei consumatori. Dal punto di vista dei prodotti, dell'innovazione, vedo dalle vostre sottolineature grande attenzione ovviamente a tutto il mondo della sostenibilità.
Non a caso abbiamo presentato la prima ricerca come Centro Studi con le nuove modalità di classificazione, o meglio il perimetro di classificazione, che è stato un lavoro molto molto complesso, perché c'è stata una commissione che ha lavorato per quasi 2 anni proprio nel fare un'analisi di quelle che sono le tendenze mondiali. Poi ha elaborato questi due grandi aggregati che perimetrizzavano la classificazione, che sono i prodotti a connotazione naturale e sostenibile da un lato, quindi prodotti biologici naturali, diciamo quelli classici, quelli che una volta si chiamavano green, che quindi fanno riferimento a dichiarazioni di marketing legate al naturale, al biologico, all'origine naturale dei prodotti, e dall'altro lato i prodotti che non solo raccontano la naturalezza del prodotto, ma soprattutto il concetto di sostenibilità, che non è associato solo al prodotto, ma a tutto il processo che l'impresa che offre questo prodotto comunica attraverso gli orientamenti alla sostenibilità nel packaging, nel ciclo di produzione, nei trasporti, nella tendenza anche, come dire, di comunicazione a tutto ciò che è sostenibile. Quindi due grandi aggregati che hanno prodotto quel valore di 1.650 milioni di euro che non possiamo neanche confrontare con la precedente rilevazione perché aveva un'altra classificazione. Tanto però per dare una notizia, prima questo valore dei prodotti, chiamiamoli così, naturali, biologici, era di 1.100 milioni di euro, adesso ci sono abbondantemente 500 milioni in più. Perché? Perché da un lato c'è stata proprio una maturazione molto, molto dinamica e molto veloce da parte delle aziende, dall'altro il nuovo perimetro di classificazione ha preso con maggiore puntualità e precisione il fenomeno. Un fenomeno non è purtroppo regolato da un regolamento cosmetico, ma è un fenomeno fondamentale perché questi 1.600 milioni sono una fetta enorme.
Grande spazio alla personalizzazione, dicevi, guardando al futuro, spinta immagino da meccanismi di interlocuzione azienda e consumatore digitali.
Soprattutto la comunicazione ormai viaggia sui canali digitali, è inutile negarlo, ed è più facile quindi da un lato cogliere i bisogni, chiamiamoli individuali, e dall'altro appunto mirare l'offerta clusterizzando in maniera più ampia l'offerta. Ma poi andiamo anche con le formulazioni molto più aggressive laddove c'è una richiesta di efficacia. Parliamo sempre di cosmetici, quindi mai di cura, ma semplicemente di prevenzione, di idratazione, di soddisfazione anche della texture piuttosto che della profondità dell'azione del prodotto, per poi arrivare a tutta l'area dei prodotti per capelli che oltre ad essere il prodotto che è andato fra i classici, che è andato più di tutti durante la pandemia perché la gente un po' stava a casa, non andava dall'acconciatore e quindi cercava i prodotti che si avvicinavano a una frequentazione del salone, a una cura del capello che prima in casa non facevi, adesso invece sei stato obbligato a fare e hai trovato che è un'abitudine che ti conviene e ti soddisfa.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa. Nella seconda parte parleremo di ambientalismo 4.0, attivismo, intrattenimento, networking, le leve di questa nuova stagione del marketing della sostenibilità. Tra pochissimo, restate con noi.
La priorità assoluta è dominare questo mercato.
Noi abbiamo bisogno di premere sull'acceleratore, con la competizione spingere gli operatori a fare sempre di più.
L'uomo deve rimanere al centro delle scelte e deve sfruttare tutto quello che in questi anni l'uomo ha fatto per far sì che le tecnologie e l'intelligenza artificiale possa aiutarlo nel prendere le migliori scelte possibili.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Essere e avere.
In casa vostra non vi comportereste mai così, vero?
E allora perché quando andate nei prati o nei boschi vi comportate così? Ma i boschi e i prati sono casa vostra, lo capite o no?
Il verde è tuo, difendilo.
Focus sui trend.
Dal cibo alla moda, dal design alla mobilità e alla logistica, la sostenibilità diventa l'obiettivo strategico di molti settori, spinta soprattutto da una sensibilità crescente dei consumatori, pronti a scegliere sempre di più prodotti e servizi sostenibili. Consapevolezza, la parola chiave per costruire una coscienza ambientale diffusa, come dimostrano i casi che ha selezionato per noi Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Partiamo dal Nord Europa con una bella iniziativa che non arriva da un'azienda, bensì da una realtà statale, pubblica, come le Poste.
Sì, le Poste finlandesi qualche mese fa hanno commissionato dei francobolli proprio per sensibilizzare le persone ai problemi ambientali. Tre francobolli speciali perché utilizzano un inchiostro reattivo al calore, no? Quindi calore come quello del dito, per esempio, che si usa per attaccarli alle buste. E il calore ne trasforma il colore, facendo apparire un disegno nascosto. Uno dei tre francobolli, per esempio, mostra una nuvola con i fiocchi di neve, ma quando viene riscaldato diventa una nuvola temporalesca. Un altro francobollo invece mostra un uccello in volo per rappresentare un po' quella che è la biodiversità delle specie finlandesi, ma anche questo, quando viene riscaldato, diventa uno scheletro. Questi francobolli sono stati creati da Barry Creative, che è uno studio finlandese che è anche stato selezionato proprio per i Design Awards nella categoria Graphic Design per questi francobolli, che sono sicuramente un bel esempio, no, di come il design può essere attento anche agli oggetti quotidiani, ai dettagli piccoli come possono essere dei francobolli, che però appunto possono trasmettere un messaggio consapevole in grado di raggiungere tutti.
Ci spostiamo in Svizzera guardando al mondo dello sci.
Sì, perché lì una campagna molto particolare di Service Plan X per il comprensorio sciistico LAX ha cercato appunto di agire contro il cambiamento climatico, che sta facendo ritirare molto velocemente un ghiacciaio di quella zona, il Vorab. Così l'agenzia ha creato il Last Day Pass, è letteralmente il pass dell'ultimo giorno, che è uno ski pass vero e proprio, e però è datato 3 aprile 2056. L'ultimo giorno previsto, secondo uno studio dell'Università di Zurigo, in cui questo ghiacciaio potrebbe essere sciabile a causa delle emissioni di anidride carbonica. Questo pass è un oggetto concreto, bello anche di legno, realizzato alla AX e si può comprare. È dotato tra l'altro di un chip ricaricabile, in modo che chi l'acquista poi può ricaricarlo con qualsiasi tipo di biglietto. Costa 80 franchi svizzeri, quindi più o meno 74 euro. Il ricavato permette di compensare 1000 kg di anidride carbonica e di posticipare simbolicamente di 10 minuti l'ultimo giorno sul ghiacciaio, grazie all'operato di un'organizzazione no profit locale, la Green Style Foundation, che appunto ha come progetto pilota la riforestazione di una montagna lì vicino, fino a un'altitudine di 2200 metri, ecco.
Con il prossimo caso parliamo di intrattenimento invece.
Con una piattaforma streaming interattiva molto particolare che si chiama Water Bear ed è stata lanciata all'inizio di dicembre e propone dei bellissimi documentari sul pianeta e anche però sui pericoli che il nostro pianeta si trova ad affrontare, ma non vuole che gli spettatori siano solo degli spettatori, ma proprio vuole farli agire per sostenere la vita sul pianeta in diversi modi, dal volontariato alle donazioni in denaro, firme di petizioni o anche semplicemente la condivisione di una causa sui social media. In pratica quindi Water Bear utilizza lo storytelling cinematografico per spingere all'azione e far interagire le persone. È gratuita, basta iscriversi oppure anche scaricare l'app per guardare questi documentari che sono famosi. Per esempio ci sono dei successi come quello di Netflix, My Octopus Teacher, o dei cortometraggi che sono originali di Water Bear, o anche seguire degli eventi live streaming, delle interviste, no? Per far conoscere un po' di progetti che sono importanti ma poco conosciuti, e i video sono tutti ispirati agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ma la cosa interessante è che presentano in una sezione apposta che si chiama Water Bear Connect sia delle informazioni in più sull'argomento per chi si vuole informare e approfondire, ma soprattutto i contatti diretti con tutti i partner di Water Bear che lavorano su questi problemi del calibro di Greenpeace, WWF, Wetlands International, quindi molto molto appunto importanti. Visto che la piattaforma è gratuita, si finanzia attraverso un gruppo di investitori che è proprio impegnato sulla riduzione dell'impatto ambientale, primo tra tutti come esempio il principe Harry d'Inghilterra. Poi probabilmente in futuro aumenterà, cioè aggiungerà dei contenuti anche sponsorizzati, ma sempre incentrati sulla sostenibilità. E per ora non è attiva in Italia purtroppo, ma in altri 8 paesi, speriamo però che arrivi presto anche da noi.
Quindi intrattenimento, attivismo e networking insieme, insomma, in questo progetto. Ora in Italia parliamo invece di forestazione
e di investimento in questo, perché Banca Generali da gennaio è entrata proprio come lead investor nell'aumento di capitale di Tridom, questa azienda fiorentina che si occupa appunto di riforestazione, ma in modo innovativo, perché permette alle persone e alle aziende di piantare alberi in tutto il mondo e poi di seguirne anche la storia online. Ogni albero che viene piantato, viene anche georeferenziato, fotografato e messo sulla piattaforma, e questo permette a chi pianta un albero a distanza, per esempio, di fare un regalo a qualcuno. Le aziende cosa fanno? Acquistano intere foreste e poi regalano i singoli alberi ai propri dipendenti, ai propri clienti. Dal suo canto invece Tridom offre un supporto concreto ai contadini che si prendono cura materialmente e che ne hanno anche il possesso di questi alberi. E Tridom in 10 anni ha aiutato 100.000 contadini, piantato più di 1.600.000 alberi, e quindi a fine 2020 ha deciso di espandere il business anche all'estero e di quotarsi in borsa, e così anche Banca Generali è entrata in questo grande progetto di riforestazione condivisa, ecco.
Per chiudere, un caso che guarda i più piccoli invece.
Che arriva da una collaborazione inaspettata tra Jane Goodall Institute, che è un'organizzazione mondiale per la conservazione della fauna selvatica e anche dell'ambiente, fondata appunto da Jane Goodall, che è primatologa e attivista, insieme a Crate & Barrel, che invece è un marchio di arredamento e di articoli per la casa, in particolare appunto per la sua linea dedicata ai bambini, Crate & Kids. E così insieme hanno creato una collezione di prodotti per la casa che sono tutti ispirati al lavoro di questa etologa, quindi mobili ma anche biancheria, e sono tutti decorati con gli animali che sono quelli preferiti da Jane. Oltre al suo scimpanzé, per esempio, ci sono i ghepardi, le giraffe, lemuri, insomma, è una collezione molto varia e molto divertente, proprio perché appunto vuole interessare i bambini, incuriosirli su quello che è il mondo da esplorare e il mondo nel quale bisogna impegnarsi. Sul sito dedicato a questa collezione gli articoli vengono accompagnati da informazioni che sono anche un po' curiose, c'è persino una casetta per i bambini che riproduce la tenda da campo che la scienziata aveva nel 1960 a Gombe in Tanzania, quindi per far sentire anche i più piccoli come degli esploratori.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te, arrivederci a tutti.
Il consumautore.
Chi può permettersi oggi di non avere profili social? Il caso Mario Draghi stimola riflessioni importanti su credibilità e fiducia, riflessioni valide anche nel mondo delle aziende, dei brand, dei consumi. Partiamo da qui in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
Buonasera Maria Luisa, grazie. Sì, a me sembra molto interessante questa riflessione. Noi la chiamiamo la trust chain, no? Cioè la catena della fiducia. Quello che sta avvenendo anche in una politica rissosa come quella italiana è che la credibilità di un personaggio, la sua storia personale, il suo sistema di relazioni anche costruito nel tempo e sulla fiducia, sta spiazzando tutti gli altri che normalmente invece costruivano, diciamo, la loro credibilità sulla visibilità, sulla notorietà, sulla pervasività, quindi utilizzando i social, utilizzando tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione. Anche in questo caso a me sembra un passaggio di paradigma, cioè quindi la credibilità al centro e la visibilità che invece comincia veramente a perdere colpi, e questo io credo valga molto anche per il mondo delle aziende.
Perché lo sappiamo, la comunicazione politica ha inseguito quella commerciale, quindi è un cambiamento per entrambe le dimensioni.
È un cambiamento, come ormai abbiamo capito, universale. Luciano Floridi nel suo ultimo libro Il verde e il blu, di cui abbiamo parlato in altre occasioni, parla di universal trust, che a me sembra molto bello come definizione, perché tra l'altro dice non è più solo il contratto sociale tra gli umani, ma questo coinvolge anche il pianeta, coinvolge il mondo animale, vegetale. Ecco, credo che oggi sia la politica che le aziende debbano fare i conti con questo, con questa dimensione di fiducia universale che viene sostenuta dalla loro storia, da quello che davvero hanno fatto fino a quel momento. Poi certo possono anche raccontare come vedono il futuro, però diventa fondamentale questa base di credibilità.
Anche un campanello d'allarme sull'autoreferenzialità che determinati ambienti, quelli social prima di tutto, hanno alimentato, anche sui nuovi social questo boom di Clubhouse di cui tanto si parla, in realtà già, come dire, ci sono le prese di distanza, attenzione all'autoreferenzialità.
Assolutamente. assolutamente, dovendo scegliere un'icona di tutto questo mondo che si sta un po' inabissando, è sicuramente il selfie, no? Cioè proprio l'autoreferenzialità anche della propria immagine sempre al centro, quasi ossessivamente riproposta.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere Avere finisce qui, a domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.